Buongiorno, allora siamo oggi riuniti qui con la Commissione 7 Welfare avente ad oggetto centri di educazione al lavoro. Procediamo subito con l'appello e poi sospendo la Commissione in attesa dell'arrivo dell'assessore e degli auditi. Ahimè, presente. Alfonso, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, presente, Bonicioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, presente, Bruzzone Rita, Cavalleri, presente, Ceraudo, presente, Costa, presente, Crucioli, D'Angelo, De Benedittis, presente, Dell'Ostrologo, Falcone, presente, Falteri, Gaggero, presente, Gandolfo, presente, Ghio, la vedo collegata, buongiorno consigliere, Gozzi, presente, Grosso, Cabur, Lodi, Lograsso, presente, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, presente, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, presente, Viscogliosi. Sospendo 5 minuti la commissione. Allora, riprendiamo i lavori della commissione. Do il benvenuto agli auditi. Allora, la commissione. Grazie. La commissione ha come oggetto centri di educazione al lavoro ed era stata richiesta dal commissario Paolo Gozzi, che se vuole le do la parola, se no iniziamo subito con i lavori. Grazie commissario. Allora, alla mia sinistra c'è il dottor Sandro Cavarino, rappresenta l'ufficio scolastico regionale. E alla mia destra l'assessore Rosso, la dottoressa Malagamba Elisa, il dottor Andrea Macario, la dottoressa Mazzoni Valentina, il dottor Luca Ciuffetti, il dottor Manuel Sericano e il dottor Mario Gagliardi. Allora, assessore, a lei la parola per mozione d'ordine. Prego. Prego, commissario.
Sì, sono via. Scusate, ma leggo che erano appunto la presentazione del protocollo rete pari opportunità.
No, oggi abbiamo...
scusate, ho sbagliato completamente.
Centri, sì, grazie. Centri di educazione al lavoro.
Perfetto. No, pensavo fossero insieme, mi era arrivato insieme, no. Scusate. Allora chiedevo se c'era anche l'assessore Corti.
Grazie.
Pensavo che gli ordini del giorno fossero insieme.
Commissario Rodi.
Grazie Presidente, ma volevo solo fare una mozione d'ordine sull'ordine dei lavori, nel senso che volevo sapere se ha contezze, visto che ho l'assessore Rosso qui presente, ci sono due commissioni che erano state più di un mese fa, dovevano essere calendarizzate dalla Capigruppo perché in un ordine del giorno che era stato poi ritirato, per dire, cioè era stato votato per la commissione. Uno era sull'urgenza delle cure psichiatriche per i bambini disabili, le liste di attesa e la delibera di Alisa, che siamo già assolutamente fuori termine ed era stato votato all'unanimità. Io avevo anche tolto l'impegnativa apposta per andare incontro con la promessa che ci sarebbe stata una commissione che non c'è. E un'altra era la commissione sempre sugli anziani, che mi pareva avessimo anche concordato concordato con il coordinatore, ahimè, di farla abbastanza urgente sulla lista d'attesa, insomma, anche per andare un po' nella, e anche questa non è stata concordata. Allora, soprattutto la prima, che nasceva da un accordo con tutti i capigruppo, la prego di, accordandosi con l'assessore Rosso, di calendarizzare almeno la settimana prossima, insomma. Grazie.
Grazie, grazie.
Presidente, quella con Alisa, ci ha dato la conferma Alisa che sarà presente, perché lì...
Aspetti, assessore,
le do
la parola.
Io neanche aspettavo la risposta di Alisa, vabbè, perché lì è competenza loro, io non sapevo tanto cosa riferirvi, e mi hanno detto che sarà il 25-3, giusto? Ecco.
Grazie. Allora, approfitto.
No, ma visto che ce l'ho, magari invece era un altro giorno, così anch'io. Grazie.
Approfitto per ricordare a tutti i commissari che nella conferenza capigruppo si era deciso di darci, diciamo, un ordine di durata delle varie commissioni, cercando di non superare le 2 ore. Ora, sicuramente non staremo lì col cronometro e con l'orologio a contare i minuti precisi, quindi se siete d'accordo prevedo di chiudere questa commissione dalle 11.30 diciamo in poi. Detto questo, sempre nella capigruppo si era discusso e quindi si era trovato l'accordo che normalmente le commissioni, quindi si era ribadito più che trovato l'accordo, che normalmente le commissioni si svolgono con la concessione al proponente di illustrare la richiesta, parola all'assessore per iniziare i lavori, eventuale audizione degli uditi, si dà la parola all'aula e dopodiché l'assessore dà le risposte e conclude. Una volta che l'assessore fa l'intervento conclusivo, non si ritorna indietro, e quindi quello è l'elemento con il quale si chiuderà questa commissione e le future. Per cui, assessore, le do la parola per l'introduzione.
Sì, grazie.
Scusi, commissario.
Grazie, Presidente. Io mi scuso anzitutto con l'Aula e con l'assessore, è già la seconda volta che la interrompiamo, e con gli auditi, però...
È colpa mia che non avevo letto.
Mi perdoni, Presidente, ma questa non è una commissione sul regolamento. Quello che lei ha detto è stato l'inizio di una discussione avvenuta in conferenza capigruppo,
sì.
La quale non è che a seguito della replica dell'assessore la commissione si chiude e quello è stato l'accordo. Nel senso che qualora un commissario legittimamente pone una domanda alla quale, a volte anche per dimenticanza, perché le domande possono essere tante, non sempre in chiave polemica, vorrei essere chiaro su questo, non ottiene risposta, reinterviene facendo notare la mancanza della risposta. Ecco, non è scritto... No, vorrei essere preciso su questo, perché sennò poi... cominciamo con tutta una serie a conclusione di lavori che non concludiamo, nel senso che è una discussione avviata, lo dico chiedendo anche supporto dei colleghi capigruppo qui presenti, ecco, non è che siamo giunti a una conclusione definitiva, solo questa precisazione, tutto qua, chiedo scusa per l'interruzione.
No, grazie per la precisazione. Prego, assessore.
Ecco, grazie al consigliere Gozzi che ha chiesto questa commissione, perché mi dà modo di parlare di quella che è un'eccellenza del Comune di Genova. Un'eccellenza perché non mi risulta che altri comuni in Italia adottino questo sistema così ben strutturato dei CEL, che sono i centri di educazione al lavoro. Sono un servizio proprio del Comune di Genova, siamo stati anche contattati da Regione Liguria, perché è un modello che si vuole replicare, perché ha davvero avuto ha dato veramente una grande risposta, in particolare ai ragazzi tra i 16 e i 20 anni, per evitare la dispersione scolastica e per avviarli a un rapporto di lavoro. È un'esperienza innovativa, sono laboratori di preavvertimento al lavoro, appunto con l'idea di avvicinare al mondo produttivo i giovanissimi in difficoltà. Abbiamo aperto i CEL che attualmente oggi sono aperti, sono 6 e sono distribuiti in diversi quartieri della città. il totale dei posti disponibili è 120 e a ottobre apriremo un nuovo CEL con altri 20 posti. L'idea è aprire più CEL possibili. Ovviamente questo servizio ha un costo e quindi è necessario programmarli con una certa attenzione. Il nome dei CEL sono Tempi Moderni, qui abbiamo, ora ve li elenco, però qui poi abbiamo i rappresentanti di ogni CEL e di chi li gestisce, perché mi piacerebbe poi lasciare a loro la parola per descrivervi nel concreto quali sono le attività, quali sono i risultati e quanti sono i ragazzi coinvolti e come avvengono in modo quindi concreto queste attività, e quindi mi sembrava giusto che fossero loro che tutti i giorni lavorano nei CEL a raccontarvi questo tipo di esperienza. I CEL sono Tempi Moderni, Ascurvale, Arianna, La Torretta, il Laboratorio 85, il Cantiere Intercel. Il primo, Tempi Moderni, è in Valpolcevera, a Rivarolo. Ascurvale è in Valponcevera sempre, però a Certosa, Arianna è in Bassa Val Bisagno, La Torretta è nel Medio Ponente, quindi a Cornigliano, il Lab 85 è al centro-est alla Maddalena e il cantiere Intercelle al centro-ovest a San Pier d'Arena. Il prossimo di ottobre si pensava di aprire, che però, esatto. Per verificare come funziona e quindi poi cercare di aprirne le altre, vi terrò informati di quello che saranno gli sviluppi di questi centri futuri. L'obiettivo del CEL è quello di diminuire il rischio di esclusione sociale, che accomuna molti adolescenti, ne abbiamo parlato anche recentemente nella scorsa commissione, tra i 16 e i 20 anni, quindi una particolare attenzione ai NEET, quindi coloro che a un certo punto si chiudono in se stessi e non hanno voglia né stimoli per affrontare né la scuola né il mondo del lavoro. I CEL progettano e realizzano percorsi individualizzati, quindi in relazione a questi ragazzi, ecco perché non sono il numero dei ragazzi non supera i 20, perché sono percorsi individualizzati e flessibili e modulabili sulla base delle caratteristiche del singolo ragazzo, con un approccio che tiene conto della dimensione affettiva, relazionale e valorizzando quello che è il loro bisogno, quello che loro dimostrano come una spinta verso un tipo particolare di attività. Quindi lavorano normalmente con dei laboratori, come vi racconteranno, io li ho visitati, ne ho visitati alcuni, non tutti, è veramente una gioia, una sensazione di pace, di benessere quando si entra lì. E vi invito ad andare a vedere questi ragazzi cosa fanno, la voglia che hanno poi di dimostrare quello che fanno e di come viene svolto questo lavoro. In alcuni casi addirittura, visto che magari sono ragazzi che poi non vanno più a scuola, per evitare che perdano l'anno scolastico e quindi comunque il percorso scolastico, perché potrebbe anche essere solamente un periodo, si prevede proprio con le scuole, ecco perché l'importanza della collaborazione con le scuole, e ringrazio il dottor Rotaro oggi di essere presente perché proprio il lavoro con loro è importantissimo, si prevedono magari 3 giorni a scuola e 2 giorni presso i CEL. In questo modo si crea per loro anche. Per alcuni si rendono conto che è meglio andare a scuola che andare a fare i percorsi lavorativi, altri invece comprendono che la loro strada è iniziare un percorso lavorativo che poi si trasformerà con la borsa lavoro proprio in un inserimento in azienda, perché il lavoro nel CEL è un lavoro dentro il centro e quindi non all'esterno, ma come sfocia poi per chi vuol proseguire il percorso con la borsa lavoro in un inserimento invece proprio nell'azienda in relazione sempre alle capacità e alla predisposizione del ragazzo. Questo è un po' in generale l'idea del CEL. Inoltre questi percorsi Che cosa vogliono portare? Vogliono portare a fare in modo che i ragazzi imparino intanto a stare tra di loro, perché comunque sono sempre 20, quindi a stare con altri ragazzi che hanno le stesse necessità o lo stesso momento di oscuramento mentale. E poi, quindi non a rapportarsi sicuramente con gli altri, ma anche a imparare a gestire il proprio tempo, perché ci sono degli orari, perché ci sono dei momenti, come per tutte le attività lavorative che si iniziano, e quindi anche a scandire il proprio tempo, oltre ad essere puntuali alle varie attività. Ecco, questo per dare un'infarinatura generale, poi vorrei lasciare la parola agli auditi, se siete d'accordo, perché così potranno entrare un po' nel merito e poi facciamo una chiusura.
Grazie Assessore. Grazie, allora, grazie ricordo agli auditi che per prenotarsi dovete utilizzare il tastino nero accanto alla base del microfono, e solo così verrete segnati sul tabellone e quindi avrete diritto alla parola, altrimenti devo dare la parola all'aula, quindi se c'è qualcuno che si volesse già prenotare, gradita una da parte vostra. Prego, dottor Sericano.
Allora, grazie. Chiedo se è possibile proiettare un video. Abbiamo coi colleghi portato due video di due minuti, quindi non spaventatevi, che danno la parola ai ragazzi e pensiamo che possano rappresentare bene ciò che facciamo. Perché due video? Perché in realtà il primo video che vedrete è leggermente datato, di qualche mese fa, non c'era ancora il sesto CEL. Il secondo video che vedrete è sul sesto CEL e poi, con i nostri tempi, riusciremo a farne uno unitario e completo. Quindi, okay, se è possibile.
Dottore, chiedo scusa, non so se lo ha già consegnato.
Sì, sì, sì.
Ah,
sì,
perfetto.
Sì, sì.
Allora, l'ha consegnato al tecnico.
CEL è un centro educazione al lavoro che prende i ragazzi anche da scuole.
Una struttura dove ti insegnano come lavorare.
Per abituarsi al mondo del lavoro, non più dello studio.
Il CEL è un centro dove ci sono diversi laboratori.
Si fa falegnameria,
cucito, telecomunicazioni visive
e decorazione.
Falegnameria, comunicazione oggettistica, officina e ceramica.
Falegnameria, elettrotecnica, sartoria oggettistica e informatica.
Cuoio, falegnameria, laboratorio di arti moderne, poi lavoriamo in un orto.
Cartonaggio, cucito, cucina e falegnameria. Anche informatica e macramè.
Lunedì si fa una mezza assemblea tra tutti quanti e si decidono i vari gruppi, principalmente sugli educatori che scelgono, poi ovviamente ci sono anche i ragazzi che dicono io vorrei stare là invece che andare là.
Invece se è una persona nuova deve fare tutti i laboratori così vede come sono. L'ingresso è alle 8:30.
Alle 13 si scende, si firma e si può andare a casa.
Il lavorare in gruppo è molto importante. È anche molto importante dialogare con i propri colleghi, con i propri compagni, stare in un ambiente bello, dove non si litiga, ci si capisce, ci si scherza anche a volte, però bisogna essere sempre seri.
Sono arrivato al CEL, sono stato inserito qua e mi trovo parecchio bene.
Mia mamma era un periodo in cui si era stufata di darmeli, quindi mi hanno detto guarda se vuoi c'è il CEL. Mi danno i soldi, pochi, però per me. E allora
ho scelto di farlo io, siccome ho mollato la scuola, mi annoiavo tanto a casa, volevo fare qualcosa, quindi ho deciso di venire qua a imparare qualcosa. Sulla terza media non vale più niente, quindi è un'opportunità per trovarmi un lavoro.
Io vorrei fare la parrucchiera, qua non facciamo niente che possa aiutarmi a fare la parrucchiera, però ci sono tante altre cose che mi insegnano a stare nel mondo del lavoro.
Tutto aiuta nel conoscere qualcosa di nuovo.
Bene, se vuole può anche... Direi che i ragazzi hanno già detto quasi tutto. Provo a prendere due o tre punti chiave, almeno per noi come operatori sociali. Qui abbiamo dei giovani che devono riscoprire o devono rinforzare quelli che sono i loro talenti. Abbiamo delle opportunità che vengono date e abbiamo dei nuovi cittadini che imparano a stare a delle regole, imparano ad avere una progettualità futura e imparano appunto a diventare dei cittadini. Quindi questo è il succo dal nostro punto di vista dei CEL, che è davvero un servizio d'eccellenza storico del Comune di Genova e che è un servizio che funziona bene. Non dovremmo essere noi a dirlo, ma sono veramente i dati oggettivi che ci dicono che funziona bene. Ci sono ovviamente degli elementi di preoccupazione. Alcuni sono legati al fatto che l'età dei ragazzi in dispersione scolastica che arrivano ai nostri CEL si sta abbassando, che la problematicità che i ragazzi portano, indipendentemente dal fatto immediato che li ha portati ad essere in dispersione scolastica, ma l'insieme dei problemi che portano, sono sempre maggiori. Questo ci impone di essere sempre più performanti nelle proposte che riusciamo a dare e nel supporto che riusciamo a dare, ed è un impegno veramente, veramente grosso, e che ci porta a delle preoccupazioni effettivamente. Detto questo, poi credo che i colleghi avranno modo di poter approfondire anche tutte le varie tipologie e azioni, ma mi sembrava carino dar la voce ai ragazzi, che penso che ciascuno di voi avrà colto nelle parole poi il succo di quello che è il CEL. Grazie.
Grazie a lei, dottore. Cedo la parola al dottor Clavarino, prego.
Sì, grazie, buongiorno, grazie per avermi invitato a questa audizione. Devo dire che quando ho ricevuto la convocazione ero un po' preoccupato, perché cosa succede ai CEL? E invece mi pare che il taglio di questo incontro sia quello dell'approfondimento e della conoscenza. E questo mi conforta, anche perché il mondo della scuola ha un rapporto storico col CEL. Io l'ho vissuto direttamente come preside di un istituto professionale qualche anno fa e continuo a viverlo ancora come responsabile dell'ambito territoriale di Genova. Confermo che è una realtà genovese peculiare, non se ne trovano di identici né in Liguria né altrove, direi, magari ci saranno esperienze simili ma non esattamente come questa, e credo che da questo punto di vista possa contribuire alla discussione con un paio di dati che volentieri consegno. Allora, intanto il primo è che questa collaborazione si rivolge prevalentemente, per non dire esclusivamente, alle scuole del settore tecnico professionale. La collaborazione con le scuole c'è da sempre, da quando direi il CEL è stato costituito, ma il perimetro verso il quale si riferisce e dove ci sono i maggiori contatti è quello delle scuole tecniche professionali. In questo momento anche le scuole che collaborano aumenta, perché rispetto al passato, per esempio, si è aggiunto l'Istituto Firco Buonarroti rispetto ad altri, che con piacere vi indico, che sono l'Istituto Einaudi Carrà Regis Galilei, il Gaslime Ucci, il Bergese, il Marco Polo, il Marsano, il Vittorio Emanuele Ruffini, il Montale, il Nuovi PC, il Rosselli, l'Odero, il Barbino, il Calvino e appunto il Firpo Buonarroti. Quindi vedete che praticamente c'è tutto il sistema tecnico professionale della città, ben poco resta fuori rispetto a questo. Con i CEL ci siamo incontrati, perché crediamo che sia necessaria una collaborazione strutturata, no? Quindi abbiamo in ufficio scolastico una persona che ragionando di dispersione scolastica, di istruzione degli adulti, si rapporta in maniera costante con il CEL, oltre che naturalmente le singole scuole, con i progetti che vengono costruiti, che hanno quella caratteristica di duale, no? Un po' a scuola e un po' nel centro, che direi è un po' l'elemento che aiuta la transizione delle persone che hanno più difficoltà nella conclusione del percorso, almeno fino alla qualifica. E direi che questa cosa ha avuto poi luogo con la dottoressa Boccone, noi ci incontriamo regolarmente, ci siamo visti il 4 di dicembre scorso e abbiamo un po' visto cosa si poteva fare nell'anno scolastico che era cominciato e credo che le attività continuino. La cosa più interessante però che in quell'occasione uscita e che io vorrei utilizzare qui e in qualche modo anche portare come proposta, nel senso proprio perché questa incrementalità del CEL può essere certamente di tipo quantitativo e territoriale con l'estensione sul territorio comunale, ma può essere anche di tipo qualitativo e quindi andare a costituire, diciamo, un ulteriore strumento di successo formativo. Noi quel giorno là avevamo con noi Alfa Liguria, la Betta Garbarino in particolare, perché noi crediamo che per come si sono costituiti i CEL e per le presenze che sono proprio inserite come cooperative nel lavoro e nel contatto con i CEL, sarebbe possibile, anzi auspicabile, che si sperimentasse un percorso di certificazione delle competenze. C'è una legge nazionale, c'è una legge regionale, ci sono gli strumenti attuativi. Io sarei molto contento se riuscissimo a mettere in piedi un percorso condiviso e coordinato per rilasciare al termine dei percorsi questa certificazione di competenze che ormai sappiamo raggiunge un livello di riconoscimento dei livelli EQF, quindi di competenze europee che sono fondamentali e che sono riconosciuti. Vale a dire, uno dei ragazzi diceva la terza media non serve più a niente, è vero perché non è più il terminale dell'obbligo, no? La terza media è fondamentale per certi aspetti ma non è più un titolo conclusivo, ma le competenze della terza media sono ancora utilizzate in qualche professione e quindi l'OSS per esempio. È ancora fondamentale che, quindi, se non ci si arriva attraverso un percorso tradizionale di scuola, ci si possa arrivare attraverso la certificazione delle competenze acquisite anche attraverso la partecipazione dei laboratori del CEL. E dico di più, sempre più frequentemente, sempre più estesamente, noi ci rendiamo conto che il bisogno di certificazione delle competenze va oltre l'acquisizione di un titolo di studio, ma va verso la certificazione di competenze puntuali. Penso per esempio, e credo che i ragazzi, almeno una parte dei ragazzi che frequentano il CEL sia ascrivibile a questa categoria, molte persone che arrivano con delle competenze acquisite nel non formale, no? Nella formazione non formale, possano trovare un loro riconoscimento, una loro valorizzazione, insieme con alcune competenze puntuali. I laboratori dei CEL, che sono laboratori che avviano verso delle professioni, dei lavori, contengono proprio in questo loro essere azione concreta, laboratoriale, delle possibilità di riconoscimento di competenze professionali. E questo è quello che sempre più spesso ci viene chiesto anche dal mondo dell'impresa e che per esempio rispetto ai ragazzi con background migratorio, piuttosto che rispetto ai ragazzi di recente migrazione, diventa un elemento fondamentale che non sostituisce il percorso eventualmente futuro rispetto al conseguimento di un titolo di studio, che non significa condannare la gente ad avere un titolo di serie B, C o D, ma che invece significa valorizzare fino in fondo quello che già sanno e quello che già fanno. E allora da questo punto di vista io colgo proprio l'occasione dell'audizione di oggi per dichiarare la disponibilità dell'ufficio scolastico a percorrere questa cosa. C'è già, perché l'abbiamo acquisita, la disponibilità degli operatori di Alfa a strutturare un percorso e se riuscissimo a farlo diventare una realtà sarebbe una bella cosa e questo darebbe non soltanto valore dal punto di vista sociale, che è già molto, ma anche dal punto di vista educativo e formativo ad un percorso di recupero e di rilancio formativo di questi ragazzi. Io direi che dal punto di vista poi di come lavorano i CEL, ci sono i protagonisti, quindi non mi addentro in una descrizione che loro farebbero molto meglio di me, e quindi credo che come ufficio confermiamo l'utilità, la necessità, la disponibilità, e anzi ribadisco, siamo molto disponibili a fare un upgrade di tipo formativo e anche sperimentale. Grazie.
Grazie a lei, dottore. Io difatti approfitto per fare una domanda alla quale ha già risposto il dottore. Difatti era una delle mie domande, se fosse possibile appunto conferire un titolo utile e spendibile a questi corsi dal punto di vista del riconoscimento. E un'altra domanda che faccio io, ho ben sentito una ragazza che diceva: io vorrei fare la parrucchiera, ecco, mi veniva il termine. Ecco, queste esternazioni costituiscono un momento di riflessione per l'inizio di nuove attività? Ecco, volevo un attimino capire se si era solamente blindati in quello, comunque si ascoltano anche queste esigenze per cercare di ampliare il raggio d'azione. Prego, dottor Ciuffetti.
Allora, sicuramente sì, nel senso che i ragazzi che frequentano i laboratori dei centri di educazione al lavoro quotidianamente svolgono attività settoriali, abbiamo visto l'elettrotecnica piuttosto che la falegnameria, piuttosto che la carpenteria, ma all'interno del percorso formativo c'è tutto un percorso di orientamento e di educazione al lavoro che quotidianamente gli operatori svolgono con i ragazzi. Teniamo conto poi che nel momento in cui i ragazzi sono pronti, dopo un percorso di frequenza costante, assidua e di apprendimento di certe competenze, vengono attivati percorsi di tirocinio in azienda, di borse lavoro, che spesso possono trasformarsi anche in assunzioni con contratto di apprendistato. Per cui, al di là delle competenze acquisite, le motivazioni, le aspirazioni dei ragazzi vengono tenute in considerazione nella speranza di trovare poi aziende che possono ospitarli per esperienze di tirocinio, in cui possono mettersi alla prova rispetto ai propri desideri. Vorrei poi far vedere l'ultimo video che abbiamo portato, che anche l'assessore Rosso, la dottoressa Malagamba hanno visto all'inaugurazione dei locali del sesto CEL, in cui potete vedere le ultime attività, l'ultima struttura che è stata aperta. Grazie mille. Thank you.
Bene, grazie. Allora, approfitto per fare un'ulteriore domanda. Cioè, la parte finale di questo filmato a me ha trasmesso un messaggio duale, cioè è il ciel che va verso i ragazzi o sono i ragazzi che vanno sempre più verso il ciel? Quindi, sulla base di questa sensazione, come si accede al ciel? Se qualcuno ci può spiegare come avviene, come i ragazzi possono appunto individuarvi e approcciarsi ed avvicinarsi a voi. Gardi, prego.
Buongiorno a tutti e grazie. Allora, ai CEL possono CEL hanno un ufficio di coordinamento dentro l'UCIL, ufficio coordinamento inserimenti lavorativi. Tutti i coordinatori dei CEL quindicinalmente fanno una riunione con gli operatori pubblici dove si discute dell'andamento delle attività, ma anche degli inserimenti e dimissioni dei ragazzi. Possono segnalare al CEL direttamente tutti gli ATS del Comune di Genova, scuole, ma anche enti formali o informali. Esiste una scheda di segnalazione, la scheda arriva negli uffici centrali, l'ufficio si occupa di prendere le informazioni necessarie, perciò eventualmente chiedere integrazioni sulle informazioni di richiesta e inserimento e conseguentemente nel coordinamento che avviene ogni 15 giorni queste schede vengono smistate nei vari servizi in base sia alla tipologia di attività che si svolgono all'interno dei servizi o dalla zona di provenienza dei ragazzi. Il sistema è molto semplice. Aggiungo che a seguito di una sperimentazione dentro il patto di sussidiarietà start-up da quest'anno è attivo anche un CEL per adulti. In maniera sperimentale sta crescendo, è riservato ad adulti tra i 25 e i 60 anni nel sestiere del Molo è un ulteriore pezzo che si aggiunge all'eccellenza del sistema.
Grazie. Dottoressa Mazzoni, a lei la parola.
Buongiorno a tutti, io sono un assistente sociale del consultorio familiare e oggi sono qui su delega della dottoressa Battaglia, la responsabile dei consultori familiari. E volevo anch'io rispondere alla domanda del Presidente rispetto alle possibilità di accesso ai CEL, nel senso che rappresento uno dei servizi che può fare le segnalazioni per inserire i ragazzi in questi percorsi, che sono poi dei percorsi per la crescita e per l'autonomia. Quindi, in particolare, appunto, i servizi consultoriali che operano nelle diverse sedi territoriali e seguono i ragazzi da un punto di vista sociale e psicologico possono appunto richiedere l'inserimento dei ragazzi e in particolare vi è un servizio dedicato per gli adolescenti che è il centro giovani di ASL 3 che accompagna ragazzi dai 14 ai 21 anni di età e quindi è proprio il servizio che negli anni ha collaborato maggiormente con i CEL per l'inserimento dei ragazzi. Nel passato sono stati fatti anche dei progetti di prevenzione in collaborazione con i servizi del CEL, perché gruppi di ragazzi sono stati accompagnati al centro giovani per educazione sugli stili di vita, insomma, possibilità di prevenzione e periodicamente cerchiamo di mantenere la collaborazione attraverso riunioni affinché sempre più operatori conoscano la risorsa in cui noi crediamo molto perché veramente ha dato la possibilità a tanti ragazzi di crescere nell'autonomia, nella consapevolezza e in tanti casi anche proprio ottenendo degli inserimenti lavorativi. Grazie.
Grazie a lei. Altri auditi vogliono intervenire? Darei quindi la parola ai commissari, al consigliere Patrone.
Grazie Presidente, buongiorno agli auditi e grazie per le loro relazioni. Io ho una richiesta di approfondimento che chiedo in modo del tutto telegrafico, e cioè se si può approfondire il tema dei minori stranieri non accompagnati in relazione ai CEL, nel senso anche portando un po' di dati, quanti sono i minori stranieri che accedono a ai CEL. Non so se ho perso qualche dato nella relazione dell'assessora, nel caso mi scuso. Chiederei di approfondire questo tema e poi mi riservo di intervenire in base a quanto viene detto. Sono stato telegrafico.
Grazie consigliere Patrone. Consigliere Alfonso.
Sì, grazie. Grazie prima di tutto delle informazioni che ci sono state date. Appunto per questo penso, a fronte di quello che dicono gli operatori, cioè della necessità di un un'offerta maggiore, ancora che diciamo la domanda è crescente, quindi l'offerta deve essere a sua volta crescente. Quindi mi chiedevo due cose, oltre al fatto, sì, sono dietro. Questo è un problema tecnico, aspetti che mi alzo. Facciamo così. No, è vero, perché ero nascosta. Dunque, io vorrei capire due cose. Prima di tutto, come avviene il contatto con i ragazzi? Cioè, nel senso che molti di loro, ci sono quelli che sono, è stato chiarito, e ringrazio il dottor Calaverino per questo, anche quali sono state le scuole che sono coinvolte. Quindi io alcune di queste scuole ho avuto dei contatti diretti con gli insegnanti, quindi so ci sono dei problemi non indifferenti di abbandono, di dispersione o anche di difficoltà di partecipazione alla vita scolastica. Si tratta di capire quanto i ragazzi, visto che si tratta sia con le scuole, quindi che si dice ai ragazzi c'è anche un'alternativa, una possibilità che è questa del CEL. Un'altra cosa è quali sono i rapporti tra invece i CEL e i ragazzi che a scuola non ci vanno più, cioè nel senso dove sanno, dove può uno di questi ragazzi, di quelli del video diceva stavo a casa e mi annoiavo, quindi ecco come gli è arrivata l'informazione che invece ci poteva essere un'alternativa, e soprattutto al termine di questi corsi quali sono diciamo i rapporti. Ho visto nel secondo video c'era un ragazzo che faceva lavori di muratura. Può essere indirizzato verso la scuola edile, tanto per dirne una, ecco, cose di questo tipo, quindi continuare una scuola diversa da quella che facevano, o andare, la ragazza che vuol fare la parrucchiera può essere avviata verso dei corsi professionalizzanti di questo tipo, cioè vorrei capire alla fine del periodo che trascorrono nei CEL qual è poi lo sbocco reale che non sia ancora una volta delegato a loro stessi o alle loro famiglie, se ne hanno gli strumenti per saperlo. Grazie.
Grazie consigliere Alfonso. Altri commissari per passare la parola agli auditi? Bene, do la parola quindi a Gagliardi.
Eravamo preparati, perciò non ho portato dati definitivi. La media dei minori stranieri non accompagnati inseriti nelle strutture credo in questo momento sia intorno al 70% degli inseriti. 120 persone saranno un'ottantina, però il sistema è universalistico, per cui come dire, è aperto a chiunque. Il tappo può essere la segnalazione. In questo momento l'ufficio minori stranieri non accompagnati ha sicuramente più necessità di altri servizi, o comunque fa sicuramente più segnalazioni degli ATS, e questo è il motivo per cui c'è una netta prevalenza di minori stranieri non accompagnati. È variabile, dipende appunto dalle domande che arrivano, però il dato oggettivo credo che più o meno sia intorno al 70%. Per quanto riguarda invece i percorsi sono, come si diceva prima, sono tutti personalizzati. Ci sono percorsi che durano pochi mesi, altri che possono durare anche un paio di anni. C'è tutto un percorso di accompagnamento, di orientamento al lavoro e segue anche un po' i desideri e le capacità dei ragazzi. Alcuni vengono riaccompagnati a rientrare nel sistema scolastico quando ce ne sono le possibilità, molti altri vengono direttamente accompagnati invece al sistema produttivo lavorativo, cioè lo strumento principe che noi utilizziamo a fine percorso il tirocinio formativo, extracurricolare, e spesso e volentieri diventano percorsi di lavoro strutturati, in particolar modo apprendistato. Chiaramente non siamo tuttologi, perciò non possiamo specializzare in qualsiasi campo, però, come dire, gettiamo le basi per poterli poi accompagnare a percorsi lavorativi veri. Io credo che anche lì è un dato non certo, ma 45-50% degli esiti sono assunzioni. Diventano assunzioni. Più o meno il 50% dei ragazzi esce con un posto di lavoro, circa il 20% rientra nei percorsi scolastici, altri vengono indirizzati ad altri servizi perché hanno bisogni diversi.
Grazie. Mi chiede la parola all'assessore Rosso e poi dare la parola a Ciuffetti.
Ecco, dato che io ho i dati del 2023, non ho ancora quelli del 2024, ve li volevo dare precisi. Nel corso del 2023 sono stati seguiti nei CEL 239 giovani, 133 inseriti durante l'anno. Le segnalazioni dall'ATS sono state il 26%. Le segnalazioni dall'UCST, quindi dall'ufficio stranieri per rispondere, sono state il 55% e le segnalazioni della scuola il 15%. Questo complesso, questo nel 2023.
Bene, do la parola a Ciuffetti e poi riprendiamo con i commissari.
Volevo specificare come i progetti, come diceva il collega, sono assolutamente individualizzati e uno degli obiettivi non è solo l'inserimento nel mondo lavorativo, ma è accompagnare i ragazzi nel proprio percorso di crescita, per cui spesso uno degli obiettivi è anche per i ragazzi che in quel momento sono fuoriusciti dal circuito scolastico o formativo, è quello di reinserirli magari nel percorso scolastico o formativo. Negli anni abbiamo avuto ragazzi che sono arrivati magari con progetti integrati con la scuola e li abbiamo accompagnati al conseguimento della maturità. Ci sono ragazzi che sono stati accompagnati al conseguimento della qualifica professionale. Ci sono ragazzi che dopo un periodo di frequenza al CEL sono passati alla formazione professionale nell'ambito a loro più gradito. Ci sono ragazzi poi che invece attraverso i tirocini, le borse lavoro, hanno concluso il loro percorso con un'assunzione in apprendistato. Per cui i percorsi sono assolutamente individualizzati e aperti a 360 gradi nell'ottica della crescita e dello sviluppo delle competenze di cittadinanza per tutti i singoli ragazzi, sia che siano italiani, sia che siano stranieri, che in questo momento sono un numero assolutamente rilevante dei partecipanti alle nostre attività.
Grazie, do la parola al consigliere Bruggione.
Grazie Presidente, e ringrazio relatrice e relatore, insomma, per aver condiviso con l'Aula il percorso, insomma, che ci avete illustrato. Avevo un paio di domande, in parte per gli auditi e in parte anche per l'assessore Rosso. La prima domanda che mi ero segnato ha già avuto una risposta dal dottor Ciuffetti, che ringrazio. Volevo però capire il match, diciamolo così, tra il percorso che le ragazze e i ragazzi fanno e poi appunto gli eventuali rapporti di lavoro successivi. Cioè, la mia domanda è: com'è il dialogo con le componenti datoriali? Nel senso, c'è già una sorta di piattaforma domanda-offerta? Oppure vi sono già ad esempio delle aziende che già collaborano perché si sa che vi è un'esigenza già strutturata tra, diciamo, le operazioni di formazione che fate voi e poi appunto il mondo del lavoro, oppure non vi è nulla di strutturato e bisogna andare a vedere ogni caso singolo come va a svilupparsi? Cioè, in definitiva, Presidente, vorrei sapere se c'è un dialogo poi costruito in un certo senso con la parte datoriale oppure no, cioè se anche la parte datoriale fa, diciamo così, la propria parte. Una domanda invece più di carattere generale, e in realtà non so neanche se l'assessore Rosso può rispondermi, ma io provo lo stesso, è l'elemento sulla dispersione scolastica. Cioè io vorrei capire se effettivamente, cioè quanto noi riusciamo a drenare questo fenomeno che è la dispersione scolastica per il tramite di questo progetto. Cioè se avete già i dati stante, diciamo, la dispersione scolastica come fenomeno generalizzato nella nostra città che va da Voltri a Nervi, noi sappiamo che con questa operazione riusciamo a drenare un numero X e che quindi ci aspettiamo che possa essere un risultato soddisfacente, ovviamente si deve fare di più, eccetera, e se in particolare avete notato in questo percorso dei territori più sensibili, ovviamente in negativo dal mio punto di vista, in termini di dispersione scolastica, oppure c'è una sorta di omogeneità del fenomeno. Non so, il municipio Levante è più o meno sensibile rispetto al municipio Valpolcevera, e se quindi vi è anche un'analisi di questo fenomeno, perché dal mio punto di vista, ovviamente se io riesco a studiare questo fenomeno e so che un municipio è più sensibile alla dispersione scolastica, allora va fatto un ragionamento diverso, forse va implementato non solo questo servizio ovviamente, ma tutta una serie di servizi, senza ovviamente lasciare indietro altri territori che semplicemente sono, diciamo, mostrano dati diversi che vanno attenzionati, ma magari non con quella stessa attenzione. Mi ha colpito, devo dire, altresì il dato sugli ATS. Nel senso che vorrei capire, avere anche un'opinione, questa è un'aula politica e quindi anche una valutazione politica di questo dato sugli ATS, nel senso che l'ATS porta il 26% all'interno di questo percorso. Vorrei capire il motivo, nel senso è un motivo riconducibile al funzionamento dell'ATS, perché l'ATS è una realtà all'interno del grandissimo organigramma, diciamo, del Comune di Genova, poco conosciuto, perché non è implementato, perché vi è una difficoltà nell'inserimento degli ambiti territoriali. Anche in questo caso io penso che i municipi, penso che il decentramento sia un valore aggiunto e che quindi i municipi abbiano un ruolo essenziale quando parliamo di ATS. Allora, volevo capire perché il 26%, ecco, banalizzando un po' la domanda, per capire meglio anche qual è il ragionamento dietro l'ATS e come eventualmente migliorarlo, ovviamente, questo dato. Così come anche sulla scuola, che è l'altro dato, forse più per l'ufficio scolastico regionale, un'illustrazione che vada oltre quel 15%, nel senso che ha un 15% che è stabile e quindi è quasi fisiologico avere questo dato, oppure se è un dato in aumento o se è un dato in diminuzione, e quindi anche in questo caso qual è il rapporto con le scuole. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Vedo il dottor Ciuffetti. Aspetti che le diano
una rapida risposta sulla domanda del match con le aziende. I CEL operano dal 1985, per cui la banca dati delle aziende disponibili è molto ampia. Una delle attività che gli educatori svolgono è quella della costante ricerca di aziende disponibili ad accogliere i ragazzi in tirocinio. Questo viene fatto attraverso una procedura dell'Ufficio Coordinamento e Inserimenti Lavorativi del Comune di Genova, per cui le aziende stipulano una convenzione con i CEL, attraverso le nostre cooperative, e si rendono disponibili ad accogliere, attraverso un progetto formativo, i ragazzi in azienda. Questi tirocini possono essere tirocini puramente formativi, per provare a vedere come i ragazzi reagiscono e quindi monitorare come le competenze acquisite, non solo quelle tecniche, ma diciamo più le soft skills, quindi le competenze trasversali, del riuscire ad arrivare tutti i giorni, ad arrivare in orario, ad avvisare se c'è un problema, a rispettare i ruoli e le gerarchie, cosa che magari hanno appreso all'interno della struttura, quanto riescono ad applicarle anche in un'esperienza aziendale.
Quindi ci sono esperienze che durano molto poco perché servono solo per testare i ragazzi, ci sono esperienze invece che durano più nel tempo perché magari in quel momento si crea un match tra la disponibilità dell'azienda che sta cercando magari del personale e un ragazzo che ha le competenze, le caratteristiche necessarie, idonee per quell'azienda, per cui i progetti vengono costruiti, partono come tirocini, vengono prorogati, si trasformano in borsa lavoro e poi magari hanno sfociano in un'occupazione. Per quanto riguarda i dati, invece, lascio forse più la parola a...
Grazie. A Commissario Lograsso.
Grazie, Presidente. Sì, la domanda mi è stata quasi risposta, diciamo, che volevo fare io, perché io so che ci sono finanziamenti regionali dalla città metropolitana con le aziende per l'inserimento di ragazzi nel percorso lavorativo che possono superare l'ostacolo, di come diceva prima il dottor Cavarino, che era quello dell'attestazione del percorso lavorativo. I CELLI possono operare come se fossero un'azienda chiedendo finanziamenti a riguardo per poter poi continuare il lavoro e renderlo strutturale? Questa era la mia domanda. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Commissaria Lodi.
Grazie Presidente, ma proprio sulla scia di una commissione che si è tenuta da poco rispetto al tema dei giovani e delle prospettive delle politiche giovanili che abbiamo tenuto con alcuni auditi che erano anche presenti quella volta, credo che sia anche questo un tema che spinga a fare un ragionamento e a un approccio che mi sembrava essere condiviso anche con l'assessore, creando questo piano cittadino infanzia e adolescenza e soprattutto concentrandosi su quello che era stato approvato il bilancio scorso per un nuovo piano giovani, dove a questo tavolo proprio si dovrebbe trovare sinergia e anche condividere con attori, vedo l'ufficio scolastico regionale che sarebbe menzionato nella proposta, la ASL, il terzo settore, la regione e quindi poi è tutta la parte relativa all'organizzazione del sistema comunale, perché credo che in questo periodo, nonostante la caparbietà, la capacità e il livello altissimo di competenza che il terzo settore ha sviluppato con il comune nell'organizzazione dei servizi, come era stato evidenziato, bisogna un po' capire anche, cioè partire dall'implementazione anche di servizi come questo e anche dalla costruzione di rete ancora più ampia, una volta che si è cercato di capire il bisogno e l'analisi un po' della situazione dei nostri giovani a Genova. Faccio un esempio, mi ha interessato approfondire per esempio negli istituti professionali la presenza delle ragazzi stranieri e assistiamo per esempio in alcune categorie di istituti professionali all'assenza di ragazzi stranieri, allora l'orientamento, la riduzione della dispersione scolastica, la presenza di mediatori in maniera capillare che affianchino anche chi lavora, insomma credo che ci sia spesso abbiamo le famiglie che hanno ancora dei problemi relativi alla lingua, relativa appunto alla lingua italiana e ovviamente il primo orientatore, un po' il primo che aiuta il ragazzo anche a far chiarezza è sempre comunque la famiglia, poi dove non c'è la famiglia chiamo che subentrano i servizi, però c'è tutto un problema che avevamo abbastanza sviscerato e quindi mi permettevo di dire che con questo servizio preziosissimo che va a integrarsi in un sistema dove secondo me anche dal punto di vista della regione sarebbe importante fare una programmazione nuova rispetto anche all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, un tempo veniva usato in maniera più stabile per indirizzare progetti che coinvolgessero il terzo settore, che implementassero i servizi esistenti e che si dessero degli obiettivi, ma credo che se siamo d'accordo come eravamo la volta scorsa, bisogna iniziare a fare un lavoro un pochino più di analisi e approfondimento, grazie anche per esempio a tutti i dati che hanno coloro che stanno seguendo i ragazzi, per avere più chiaro qual è l'analisi della situazione dei nostri ragazzi, la differenziazione in questo policentrismo che rende per esempio alcune zone con alta dispersione scolastica rispetto ad altre, che non è detto che non abbiano però altri problemi, perché ci sono sicuramente altri problemi, la messa in rete tra esperienze, servizi, supporto, credo che il comune possa avere una funzione di governo e di coordinamento, perché ciò che c'è che è altamente di valore
e credo che forse con la sentiment, ma se le sensazioni che abbiamo, andrebbe addirittura implementato per quanto riguarda la domanda. Però anche qui per implementare un servizio bisogna conoscerne il bisogno della cittadinanza, e quindi questo lavoro, che mi pareva non fosse ancora, diciamo, partito, grazie anche a dei documenti che abbiamo approvato, potrebbe essere messo più a sistema, e quindi anche questo sistema delle celle entrava all'interno dei servizi che dovrebbero essere organizzati e implementati ai sensi anche di un bisogno che, a mio avviso, però il Comune deve in qualche modo mettere più a sistema, rilevare, organizzare e analizzare, perché tutto ciò che oggi è stato detto, che nasce anche dall'esperienzialità, diciamo, della presenza dei servizi capillarmente sul territorio, a mio avviso potrebbe essere messo più a sistema, e anche forse anche implementando risorse, chiedendo anche a enti di programmazione che potrebbero avere fondi di lavorare magari su algun aspetto piuttosto che un altro. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Allora, se non ci sono altri interventi, darei la parola all'assessore.
Presidente, alcune questioni tecniche, meglio che
la dottoressa Malagamba. Ecco, prego, dottoressa.
State fatte delle domande?
Sì, rispondo un po' più tecnicamente ad alcuni quesiti, in parte hanno già avuto risposta dagli auditi. Allora, il consigliere Patrone parlava dei minori stranieri non accompagnati. I minori stranieri non accompagnati in questo contesto per noi sono minori, e quindi, come dire, gli inserimenti vengono effettuati al pari degli altri ragazzi. Certo è che, come dire, possono testimoniare i CEL direttamente, con i minori stranieri non accompagnati il percorso si è leggermente modificato, perché avendo a monte un problema derivante dalla lingua, il percorso nel CEL deve essere preceduto da un momento di insegnamento della lingua base italiana, e questo viene fatto. Per il resto, loro non l'hanno detto, però lo dico io, i minori stranieri non accompagnati, e questo è un fattore molto positivo, stanno, diciamo, evidenziando una frequenza molto proattiva nei CEL, quindi stiamo avendo delle buone esperienze. È un fenomeno recente, quindi stiamo analizzando anche questo fenomeno per riuscire a comprendere come possiamo migliorare ancora di più i percorsi del CEL dei minori stranieri non accompagnati. Tanto per darvi qualche dato sui minori stranieri non accompagnati, allora noi abbiamo del 100% del totale di iscrizioni, cioè di ragazzi, in questo momento abbiamo un 60% di ragazzi che provengono fuori dall'Italia, insomma in generale all'estero, e il 40% in Italia. I ragazzi, diciamo, come paese di provenienza, poi sono i paesi di provenienza, diciamo, dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, sono Egitto, Albania e Tunisia per la maggior parte. Per quanto riguarda quanto poneva il consigliere Anfosso, come avviene il contatto con i ragazzi? Il contatto con i ragazzi avviene nei servizi. Cioè tutti quei servizi che segnalano, conoscono i ragazzi, individuano i ragazzi e segnalano i ragazzi prima che al CEL all'ufficio inserimenti lavorativi, all'UCIL. Quindi l'UCIL, assieme a un'equipe multiprofessionale composta da diverse professionisti, educatori, assistenti sociali, mediatori, sia provenienti, diciamo, dal comune, quindi dall'UCIL, che provenienti dai CEL, colloquiano il ragazzo o la ragazza, conoscono la ragazza, il ragazzo, e cercano di capire qual è l'attitudine, perché i ragazzi segnalati non vengono definiti tutti adatti per la frequenza del CEL, alcuni vanno verso altri percorsi, quindi sono i servizi. Questi sono quelli che ci sono noti, nel senso che conosciamo per la rete dei nostri servizi. Ragazzi non noti come diceva lei, che stanno a casa e non possiamo, e quello purtroppo non riusciamo a cogliere. Sicuramente la rete che abbiamo creato permette di conoscere una buona percentuale dei ragazzi, perché comunque con lo stretto rapporto di collaborazione che abbiamo attivato con l'ufficio scolastico ci permette di avere un'ampia panoramica, quello sì. Il consigliere Bruzzone, anche qui in parte si è già risposto, ma in linea generale il fulcro è un po' l'UCIL, quindi il comune, nel senso che valutazione dell'equipe multidisciplinare da UCIL, inserimento nei CEL e poi il link con le aziende viene effettuato da UCIL. UCIL, oltre a molti filoni di intervento, tutti sono orientati ai percorsi di inclusione sociolavorativa e quindi ci sono molti rapporti con le aziende o comunque con gli enti del privato sociale. In particolare, parlando dei CEL, noi abbiamo, vi do un dato prima, allora, i posti del CEL sono 120, nel 2023 a fronte di 120 posti ci sono attive 239 prese in carico, nel 2023 di quelle 239 prese in carico, 124 si sono trasformati in percorsi di inclusione sociolavorativa, nello specifico 85 in tirocini presso aziende e 39 la classica borsa lavoro. Per quanto riguarda le aziende coinvolte nei percorsi post-CEL, per capirci, sono 58 aziende coinvolte, il 50% sono aziende private, quindi il privato puro, il resto sono enti del terzo settore. Ovviamente c'è già un lavoro a monte e parallelo costante dell'UCIL con le aziende per poter, come dire, far trovare uno sbocco. La cosa importante che ha già sottolineato l'assessore è che ha due funzioni fondamentali il CEL. Sicuramente accomunate dal contrasto alla dispersione scolastica, della quale noi non siamo in questo momento in grado di fornire dei dati precisi per rispondere alla consigliere Roldi, magari la scuola può aiutarci in questo. Contrasto alla dispersione scolastica attraverso due modalità. Ci sono quei ragazzi che non frequentano più la scuola e che quindi frequentano il CEL, e il CEL aiuta questi ragazzi in tutto quello che avete sentito in questa mattinata e quindi a trovare uno sbocco lavorativo, ma ci sono anche quei ragazzi, e qui si lavora tanto in prevenzione, che incominciano a dare evidenza di segnali di dispersione scolastica, ma non sono ancora, come dire, nel pieno, e con questi ragazzi si costruiscono degli ottimi rapporti di collaborazione tra scuola e CEL, nel senso che sono ragazzi sui quali è costruito un percorso personalizzato e la loro settimana è suddivisa in frequenza scolastica per 3 giorni di solito e frequenza presso i CEL di solito per 2 giorni. In questo modo si dà la possibilità ai ragazzi di fare proprio un percorso su se stessi e ovviamente con i professionisti, supportati dai professionisti, che li porta a comprendere talvolta che il loro percorso è la scuola e quindi rientrano a scuola, dopo una fase di percorso misto rientrano a scuola, talvolta a comprendere invece che la loro strada è quella dei percorsi di inclusione sociolavorativa e quindi si avviano verso questa linea. Il consigliere Lograsso, i CEL non possono operare come se fossero un'azienda, nel senso che noi come comune abbiamo un accordo quadro, quindi nell'ambito del codice dei contratti con il CEL, loro non operano come se fossero un'azienda, però collegandomi a quello che dicevo prima, è UCIL, quindi il comune, la nostra direzione, che individua i percorsi verso i quali avviare i ragazzi. Sicuramente il CEL è un modello che sta avendo degli ottimi risultati e ci sono i dati che parlano, e come vi preannunciava l'assessore stiamo ragionando su come implementare questa linea di attività. In riferimento a quanto diceva diciamo, il dottor Clavarino, la collaborazione con la scuola è fortissima. Noi ad oggi i CEL non danno una certificazione, rilasciano un attestato di competenze. Quello che diceva il dottor Clavarino è molto importante e come dire, prendiamo la palla al balzo per avviare un nuovo, come dire, un nuovo ragionamento che peraltro può avvenire nel giusto momento, perché era il momento del rinnovo del protocollo tra di noi, perché molte scuole hanno richiesto di essere inseriti nel nostro protocollo, quindi assolutamente sì, insomma anche l'assessore ritiene molto importante questa collaborazione. Volevo soltanto aggiungere in parziale risposta alla consigliera Lodi, perché sul piano giovani magari entra un pochettino più l'assessore, però sicuramente dalle analisi che effettuiamo è evidente che la presenza di educatori e mediatori nel sistema scolastico, nel sistema dei servizi territoriali lo stiamo implementando, ma anche nel sistema scolastico è importantissimo. Allora volevo segnalare come dire, uno fra i molti progetti che stiamo seguendo come direzione, c'è questo progetto diciamo che sarà svolto in sinergia con Regione Liguria e proprio diciamo con la scuola, che prevede per quest'anno la creazione di 50 percorsi personalizzati nell'ambito delle scuole superiori per 50 ragazzi, prevedendo la presenza durante la frequenza sia di un educatore che di un mediatore culturale o interculturale che possa accompagnare il ragazzo nella frequenza scolastica. E quindi insomma questo per noi è un grande sforzo, ma riteniamo anche che sia un ottimo diciamo progetto sperimentale che ci possa dare dei buoni risultati. Invece, consiglio.
Grazie dottoressa Malagamba. Dottor Clavarino.
Sì, grazie. Intanto ringrazio per questa disponibilità a proseguire i nostri ragionamenti, che ritengo molto, molto utile e molto importante. Per dare dei numeri, provo a dare dei numeri, ma siccome quando si danno i numeri poi si dicono delle cose no, un po' scivolose e strane, vi do più che dei numeri veri degli ordini di grandezza, perché la dispersione è un fenomeno, tutti lo sapete meglio di me, sia molto difficile da definire precisamente, qualcosa di diverso dall'abbandono, ma spesso è anche a ritardo, spesso è anche uscita e rientro, come abbiamo visto anche oggi, per cui Pierino può essere considerato abbandonante nel momento in cui esce dalla scuola per un percorso diverso, ma poi se rientra abbandonante non è più, e quindi dovrebbe esserci un sistema di somme algebriche un po' più complesso di quello che. Però, per farla breve, se noi abbiamo una situazione a larghissime, cioè proprio a spannone, di 60.000 ragazzi che frequentano la scuola superiore in Liguria, grosso modo, e le cifre tonde la dicono già lunga sul fatto che sono molto molto approssimate, di questi una buona metà viene a Genova a fare la scuola superiore, quindi un 30.000, la dispersione accertata è il 13%, no? Quindi il 13% di 30.000 si attesta quasi sui 4.000. A questo punto direi che se il CEL ne intercetta più di 230 è una percentuale che è importante, perché il CEL si mette in linea con altre iniziative antidispersione, quindi voglio dire, non è la risoluzione dei mali, ma è certamente un grosso contributo alla risoluzione delle questioni. Con quella caratteristica che c'è, come dire, il dinamismo dell'azione, per cui veramente c'è chi entra e c'è chi esce. Mi permetto, se posso avere la possibilità, di fare ancora due considerazioni molto veloci. La prima, si è parlato molto di apprendistato. L'apprendistato di primo livello concorre al conseguimento dell'obbligo. Su questo credo che abbiamo tutti, sistema scolastico, sistema formativo e sociale, da fare ancora un po' di strada, perché l'apprendistato di primo livello è tra tutti gli apprendistati quello meno frequentato dai ragazzi, invece sarebbe molto importante che fosse strutturato un percorso di accompagnamento già nel percorso scolastico anche verso l'apprendistato, e su questo mentre dichiaro ancora una volta disponibilità, certamente ci sono già gli strumenti. Ero in regione negli anni in cui abbiamo fatto la sperimentazione sull'apprendistato di primo livello, che fu un disastro dal punto di vista dei numeri, ma fu invece molto importante dal punto di vista dell'impianto. Sarebbe da riprendere e da estendere, anche perché è diventato a tutti gli effetti uno dei tre, delle tre vie su cui si può ottenere l'assolvimento dell'obbligo, quindi la qualifica e quindi l'abbassamento del livello di dispersione, perché qual è il momento nel quale noi possiamo dire che uno non è disperso? Quando ha avuto almeno un titolo di studio pari alla qualifica, né? E quindi lì potremo mettere l'asticella su cui fare il conto dei dispersi e dei non dispersi. L'altra cosa, in riferimento anche a questo progetto sperimentale, tutti sapete che nelle scuole superiori è stato individuato un contingente importante di docenti, tutor, formatori e orientatori, e quindi questo progetto sperimentale che con la regione voi farete con la scuola, che vede gli educatori e i mediatori, sarebbe molto importante che intercettasse anche gli orientatori interni, perché e questo forse è un dato di novità veramente importante su cui capiremo la portata gli effetti nel giro di un anno o due, ma almeno, non prima credo. Il fatto che ci sia un pool di educatori, di mediatori e di orientatori interni consente di fare quel percorso di personalizzazione che spesso è quello che manca nel momento in cui c'è bisogno di darsi delle risposte sul proprio futuro formativo. E allora lo dico così come commento a questa buona notizia, sperando che appunto ci sia l'aggancio con questi orientatori interni, perché loro stessi hanno bisogno di avere interlocutori nel sociale, nel mondo della formazione, eccetera, proprio per arrivare, eccetera. Basta, avevo ancora una battuta, ma me la tengo.
Grazie. Assessore, a lei la parola per cercare di portare a termine questa commissione.
Allora, intanto volevo un attimo rispondere, non so come stare, male che ho, mi si alzo un po'. Alla consigliera Lodi sul piano giovani, anche all'ultima commissione dove era presente anche l'assessore Corso, perché poi quella problematica specifica un po' più di queste competenze suddivise, però insomma di lavorare insieme, perché in effetti abbiamo tutti compreso come sia importante mettere a sistema, e ancora adesso anche dalle ultime parole del dottor Cavarino, mettere a sistema tutto quello che vi è, che è tanto, e quindi tanto ora farlo un po' emergere anche in queste commissioni è molto importante, per quello. E al termine di questa io voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale, perché è importante che queste problematiche vengano portate a questo livello, perché è un modo proprio per sentire tutte le parti, gli auditi, coloro che intervengono, le vostre idee, e veramente creare dei sistemi, perché poi stiamo parlando di politiche sociali, quindi stiamo parlando di bisogni o di fragilità che investono tutta la popolazione. Questo dei CEL è sicuramente un percorso virtuoso, dobbiamo creare anche qualche collegamento con Regione Liguria proprio per quanto riguarda la formazione, perché anche lì la nostra competenza poi a un certo punto si ferma, e sicuramente con i discorsi che oggi ha messo in atto anche il dottor Cavarino, e quindi con questo tipo di collaborazione che non può che portare a soluzioni positive per un problema che non pensiamo di risolvere completamente, ma comunque dobbiamo arrivare al centro e al fulcro, perché abbiamo visto che è una delle grosse piaghe di questo periodo, soprattutto post pandemia. Quindi io ringrazio tutti gli auditi per il grande lavoro che fanno, vi invito ad andare a vedere i CEL, perché è davvero un'esperienza che fa bene a tutti,
E quindi io vi ringrazio davvero per tutto il lavoro che fate e per il come lo fate. E grazie davvero anche di essere stati presenti qua oggi con questi bei filmati che danno, soprattutto l'ultimo, un impatto emotivo importante. Grazie. Grazie a tutti.
Grazie a lei, Assessore. Ringrazio anche io gli intervenuti. In ultimo, oggi sono emerse, diciamo, possibilità di migliorare questo strumento che già di per sé funziona. Per cui noi come Commissione siamo a disposizione di un eventuale aggiornamento qualora ci fossero appunto questi incontri, queste sinergie auspicate che vanno nel senso del miglioramento. O all'inaugurazione del prossimo CEL, che potremmo fare, Assessore, potremmo convocare la Commissione in loco. Grazie a tutti, dichiaro chiusa questa Commissione.